Icellanti. Liberi di raccontare storie dal carcere.
Amici radioascoltatori, ben ritrovati da Roberta Barbi. Apriamo questa nuova puntata dei Cellanti nella domenica in cui Papa Leone XIV ha celebrato la messa d'inizio del suo pontificato con un messaggio che l'ispettore generale dei cappellani delle carceri d'Italia, Don Raffaele Grimaldi, gli ha inviato all'indomani della sua elezione. Santità, il collegio cardinalizio ha scelto un figlio di Sant'Agostino. Questo riempie il cuore di gioia e di gratitudine di tutta la Chiesa e in modo particolare di noi cappellani delle carceri italiane, unitamente agli operatori del mondo penitenziario che con la loro preghiera al Pastore Eterno e alla Vergine Maria vogliono accompagnare l'inizio del suo ministero, scrive Don Grimaldi. Santo Padre, prosegue l'ispettore generale, il mondo penitenziario e i carcerati tutti l'accompagneranno con la loro fraterna e silenziosa preghiera affinché la sua delicata e difficile missione possa toccare il cuore di tutti, soprattutto degli ultimi, dei poveri, che hanno bisogno di speranza e di una pace disarmata e disarmante. Noi tutti l'accompagneremo in questo profondo desiderio di essere una chiesa missionaria, una chiesa che costruisce ponti di dialogo. E voltiamo pagine, andiamo in Campania, nella zona dei Campi Flegrei, dove la terra continua a tremare. Martedì scorso, infatti, una nuova scossa di terremoto di magnitudo 4.4 ha riportato la paura negli abitanti dell'area, compresa tra Napoli e Pozzuoli. Proprio qui, ricorderete, quasi un anno fa, il 20 maggio 2024, si verificò un altro sisma che determinò la chiusura del carcere femminile di Pozzuoli, una delle allora quattro strutture nate e pensate per la detenzione delle donne, decisa dal provveditore della Campania per qualche anno in modo da consentire i necessari lavori di ristrutturazione, lavori che anche a causa del proseguimento delle scosse non si sono potuti iniziare. Su questo e su altri temi, come il trasferimento delle detenute anche in strutture fuori regione, perciò molto lontane dagli affetti, facciamo il punto con il cappellano di Pozzuoli, Don Fernando Carannante. Ascoltiamolo.
Al momento, purtroppo, noi siamo a Secondigliano, mi chiedono continuamente le agenti che hanno problemi di distanza per raggiungere il posto di lavoro. La situazione bradisismica è ancora in atto, per cui una ristrutturazione dei grossi complessi di Pozzuoli, per cui non si prospetta una ristrutturazione attuale, anche se i fondi ci sono e dovrebbero partire i lavori. Però ad oggi stanno soltanto svuotando il carcere.
Le ospiti di Pozzuoli sono state spostate in altri istituti, in qualche caso anche fuori regione, determinando così una pena nella pena, cioè la lontananza dagli affetti, oltre alla privazione della libertà personale. È stato risolto questo aspetto?
Sì. Grazie a Dio erano rimaste alcune della giudecca che devono ancora rientrare. Attualmente siamo 110 detenute, abbiamo la sezione femminile tutta quanta a Secondigliano.
Qui è stato possibile riprendere almeno in parte le attività trattamentali e non solo che venivano proposte a Pozzuoli. Pensiamo a una realtà consolidata, fiore all'occhiello dell'economia carceraria e peraltro anche premiata dal Presidente della Repubblica, come la torrefazione delle lazzarelle.
Questa è la grossa piaga di Secondigliano. Ci hanno accolto veramente con grande attenzione, ci hanno messo in un padiglione esterno al settore maschile. Purtroppo si vive soltanto di attività quotidiane, cioè le celle, un po' di aria. Quelle che mancano sono appunto queste grosse attività che a Pozzuoli rendevano questo carcere veramente un fiore all'occhiello. Il caffè Lazzarelli, che ha cercato di ripresentarsi con il progetto, ad oggi non è stato ancora realizzato. Un locale che doveva essere adibito, stiamo utilizzando noi come chiesa. Io ho detto, se dovesse venire il caffè Lazzarelle, con tutto il cuore noi ci mettiamo nel corridoio.
Lei un anno fa ci diceva che ormai era diventato un cappellano itinerante perché faceva molti chilometri per riuscire a seguire tutte le ragazze. Oggi come si è organizzato?
Sia io che i volontari partiamo da lontano per continuare a portare avanti la nostra presenza all'interno del carcere di Secondigliano, dove abbiamo ripreso almeno noi le attività, la boutique rosa, l'accompagnamento spirituale, la celebrazione della Santa Messa ogni sabato mattina, vengono ammesse anche le trans, prima avevano una grossa difficoltà di partecipare alla messa, vengono anche seguite un po' meglio spiritualmente pure da me, anche se c'hanno il loro cappellano.
Oltre a essere il cappellano itinerante, Don Fernando, lei ci tiene a dire che è il cappellano di tutti, come fa a seguire anche il personale penitenziario che immaginiamo sia stato trasferito anche questo in varie strutture?
sia le agenti e sia l'area trattamentale. Viviamo questo disagio di spostamento. Si è cresciuto molto di più la stima tra di noi, l'affetto e anche la collaborazione, anche perché a Pozzuoli c'era un clima di famiglia, quindi come cappellano riuscivo anche a creare una forma di accompagnamento anche per loro. A Secondigliano invece io le vedo molto stressate le agenti. Gli ambienti sono piccoli, meno male c'è un po' di palestra, cioè fanno un po' di ballo, ma non ci sono attività e questa è la cosa più seria. Speriamo che la ristrutturazione di Pozzuoli possa in qualche modo rimettere in piedi un po' tutta la realtà. Per ora dobbiamo vivere questa situazione itinerante e accompagnare tutte queste persone che vivono il nostro disagio. La presenza della Chiesa è importante. La cosa bella che ha ripreso e che dà molto sostegno alle detenute è la scuola. E questo è un buon segno, almeno questo tutta la mattinata. Chi desidera ha la possibilità di frequentare la scuola elementare e media, la maggior parte sono italiane, ma ci sono anche una ventina di straniere e quindi anche fare alfabetizzazione è molto importante.
E come avete sentito dalle parole di Don Fernando, la scuola è l'unica attività che si è potuta ripristinare finora. Molte sono le donne che la frequentano impegnandosi nella scrittura ed è una realtà importante anche per l'alfabetizzazione delle ospiti straniere. Una di loro, che sta compiendo un serio cammino spirituale in carcere, ha voluto scrivere in occasione delle celebrazioni pasquali appena trascorse la meditazione dell'ottava stazione della Via Crucis, quando Gesù incontra le donne. Ascoltiamola, letta dalla voce della collega Paola Simonetti.
Da piccola sono sempre stata molto studiosa. I miei genitori si separarono quando avevo 6 anni e ho sofferto molto. Il fidanzato di mia madre abusava di me e la fidanzata di mio padre mi aggrediva. Avevo 14 anni quando mio padre è morto e da allora la mia storia si è confusa. A 17 anni sono andata a vivere con un ragazzo che era molto geloso. Non mi permetteva di studiare e lavorare. Decido di lasciarlo. A 20 anni sono entrata all'università statale e ho iniziato a lavorare. Ora ho 29 anni e mi ritrovo in carcere. In un paese lontano dalla mia casa non sapevo dire una sola parola, avevo paura di tutto e di tutti. Nel mio paese il carcere è duro e punitivo, anche le persone buone imparano le cose cattive. È diverso da qui. Qui sto imparando un'altra lingua, sto frequentando la scuola, i corsi di box, pittura, letteratura, faccio ginnastica tutti i giorni. Vedo il carcere come un'opportunità per la mia vita, per la mia famiglia, per migliorarmi come persona e aiutare gli altri con una parola amica, mostrando che questa non è la fine, ma un modo per ricominciare migliori, una possibilità che non si trova fuori. Sono una donna comune che fa cose errate e cose buone. Da sola non ho la forza. Accolgo il tuo invito, Gesù. Non piango su di te, ma accomuno il mio dolore al tuo. Affido la mia vita a te, che sei venuto al mondo per consolare le persone che soffrono. Ho la speranza che questo tempo recluso mi aiuti ad essere luce per la vita delle persone che incontrerò sul mio cammino.
E la chiesa di Pozzuoli sempre presente dunque per le sue ristrette, anche se queste sono ora nella casa circondariale di Secondigliano, che ricade nella diocesi di Napoli. Un impegno che ha visto in prima linea anche il vescovo della diocesi, Monsignor Carlo Villano, che ha fatto loro visita nel marzo scorso per celebrare con loro il giubileo. Per ringraziarlo della sua cura paterna, le detenute gli hanno scritto una lettera che ci fa ascoltare la collega Isabella Piro.
A Sua Eccellenza Monsignor Carlo Villano, le donne della casa circondariale femminile di Pozzuoli, recluse momentaneamente nel penitenziario di Secondigliano, le danno il benvenuto. La ringraziamo per non essersi dimenticato di noi e per averci raggiunto fin qui, per dedicarci un po' del suo tempo. Il nostro trasferimento ci ha destabilizzato e ha provocato in noi un profondo disagio fisico e psicologico. La paura ci ha travolte, l'allontanamento dalle nostre famiglie, l'ingresso in nuovi istituti, alcuni lontanissimi dalla campagna, hanno segnato le nostre vite. Ricominciare altrove da zero è stato difficile e faticoso. Nonostante siamo state sostenute dalla polizia penitenziaria, dagli educatori, dalla direzione e sanità, mancano ancora 7 nostre amiche, che attualmente si trovano nel carcere della Giudecca. Noi ci siamo gradualmente ritrovate tutte qui, a Secondigliano, dove abbiamo dovuto affrontare l'inserimento in una realtà detentiva tutta nuova e diversa. Abbiamo ripreso a frequentare la scuola tutte le mattine, grazie alla tenacia delle nostre professoresse che ci hanno seguito fino a qui, l'operatività della direzione, la disponibilità e l'aiuto della polizia penitenziaria. Abbiamo continuato alcune attività artistiche e sportive interrotte a Pozzuoli e abbiamo ricevuto l'amorevole sostegno spirituale del cappellano, Don Fernando, e dei volontari. La sua presenza oggi ci riempie di gioia e di orgoglio, sicuri che lei non ci lascerà mai sole. Papa Francesco, in occasione dell'anno giubilare, ha sottolineato che il 2025 è l'anno della speranza. In questo mondo devastato dalle guerre, dai disastri ambientali e dalla perdita dei valori di umanità, solidarietà e fratellanza. Ci auguriamo che la stessa speranza accompagni i nostri passi e ci apra occhi e anima ad un futuro più sereno e roseo, lontano da qui. Nella gioia delle nostre case e nell'abbraccio delle nostre famiglie. Firmato le alunne della scuola carceraria del Centro Provinciale per l'Istruzione di Adulti Napoli Provincia 1, a nome di tutte le donne recluse a Secondigliano. In data Secondigliano, 29 marzo 2025.
E cambiamo argomento. Passo dopo passo, Storie di Cammini è una raccolta di racconti che sono il frutto dei laboratori di scrittura che da anni la professoressa Maria Teresa Caccavale e Suor Rita del Grosso, religiosa canossiana, tengono sia nel carcere romano di Rebibbia Nuovo Complesso sia nella casa di reclusione di Paliano in provincia di Frosinone, dove sono ospitati essenzialmente collaboratori di giustizia. Il volume quest'anno è stato pubblicato dalle edizioni Gambini e affronta il tema del cammino sia dal punto di vista fisico che dal punto di vista metaforico. Cioè come ripresa in mano della propria vita e riscatto nel momento della detenzione, la cui finalità è proprio rieducare per restituire alla società. Ne abbiamo parlato con una delle curatrici, la professoressa Maria Teresa Caccavale.
Per quanto riguarda la metodologia della raccolta, della scrittura, noi raccogliamo le testimonianze dei detenuti, sono in primo piano, però anche di altre persone che appartengono alla società civile, sono dei cori un po' polifonici, proprio perché il nostro obiettivo è sempre quello di creare ponti tra il dentro e il fuori. Questo lo possiamo fare attraverso questi collegamenti, questo anche consente al lettore di approfondire le tematiche che noi mettiamo appunto di sotto angolazioni diverse.
Il cammino di cui si parla nell'opera è la metafora di un percorso interiore e personale che i detenuti fanno in carcere. Come mai avete scelto questo tema stavolta?
Io l'anno scorso ho fatto il cammino di Santiago, è stata un'esperienza molto bella, significativa, ne abbiamo parlato con Suor Rita, abbiamo convenuto anche perché in linea con quello che sarebbe stata la tematica del giubileo, ovviamente quello del detenuto è il cammino interiore, in questo caso il cammino è una metafora, no? Però ci sono anche esperienze invece di cammini fisici e anche i cammini fatti dai detenuti, testimonianze di associazioni che hanno sperimentato anche il cammino con le persone detenute.
Tornando al libro, il volume si divide in due parti, la seconda è dedicata proprio agli scritti dei ristretti, sempre molto emozionanti. Che impressione le hanno fatto e come li ha guidati in questa riflessione interiore e rivisitazione del proprio percorso?
Noi li lasciamo sempre liberi di esprimersi e di esprimere le proprie emozioni. C'è una preparazione, c'è delle riflessioni in generale, no? Su anche personaggi significativi che hanno attraversato appunto dei cammini importanti e quindi anche di, poi di redenzione, no? Come Sant'Agostino. Poi ognuno ha espresso nei propri scritti un po' il percorso della propria esistenza, il significato anche del tempo della detenzione li abbia anche indotti a rivisitare, a rivedere la propria esistenza.
Dicevamo che il volume è diviso in due parti. La prima invece include contributi sul tema di laici religiosi che hanno avuto a diverso titolo a che fare con il mondo carcere. Ci racconta?
Sì, i nostri scrittori appartengono, diciamo, a categorie dell'aria natura, da scrittori, professori universitari, giornalisti che hanno dato in questo senso, diciamo, una panoramica un po' sul senso del cammino, come abbia interessato poi la vita e come sia stato importante, perché senza il cammino, senza i passi, l'uomo non sarebbe andato da nessuna parte. Invece l'aspetto, diciamo, religioso è toccato magari in maniera diversa, sempre nell'incontro verso poi Dio. È un cammino un po' diverso, ecco, ci sono le esperienze invece dei camminatori proprio che hanno fatto i pellegrinaggi, vari cammini, o a scopo religioso oppure a scopo personale.
Il libro è stato appena pubblicato, ci saranno presentazioni, ci dà qualche appuntamento?
Il primo a Rebibbia, Nuovo Complesso, per dare un senso anche al contributo soprattutto dei detenuti. Il cammino è per noi, al di là del cammino fisico, è veramente poi il cammino introspettivo, no? E anche perché Papa Francesco ha aperto la Porta Santa anche a Rebibbia, e anche per i detenuti rappresenta una speranza. Ci sarà il 21 giugno altro evento a Pagliano, e poi adesso stiamo organizzando per andare qui alla sede di Roma del Parlamento Europeo, e poi sicuramente in altre sedi. Questo appunto è un'opera sociale. Il libro non è in vendita perché lo scopo non è commerciale, ma è quello proprio della diffusione di un messaggio.
E ci spostiamo in Piemonte, perché domenica scorsa è stata inaugurata presso lo spazio espositivo Aria del Castello di Soglio, nell'omonima cittadina in provincia di Asti, la mostra 25, che espone altrettanti busti in carta riciclata realizzati dai detenuti della casa circondariale San Michele di Alessandria, che hanno partecipato al progetto di scultura interno al laboratorio artistico Artiviamoci di ETS Alessandria dell'architetto Piero Sacchi. Al maestro scultore Raffaele Iachetti, che ha seguito i detenuti in questa avventura, abbiamo chiesto cosa rappresentano questi lavori. Ascoltiamo.
Queste sculture rappresentano 25 personaggi, alcuni completamente di fantasia, uno solo è un autoritratto. L'autoritratto è stato scelto da uno dei detenuti che aveva proprio desiderio di riprodurre la sua immagine. Gli altri busti invece sono stati realizzati e creati con su soggetti assolutamente fantastici, ma questo perché si sono voluti sperimentare diverse tecniche costruttive.
Il tema era anche la denuncia del grave problema di sovraffollamento che affligge un po' tutte le carceri italiane. Com'è la situazione ad Alessandria?
Dopo una serie di lavori fatti in questo laboratorio, ci siamo seduti al tavolo e abbiamo detto: cosa possiamo fare ora? Troviamo un argomento che ci permetta di proseguire con il lavoro, le tecniche che abbiamo imparato sino ad oggi. E ho chiesto a loro: qual è un numero che ha un significato per voi qui all'interno del carcere? È venuto fuori questo numero 25, perché 25 sono le celle per ogni sezione del carcere e 25 dovrebbero essere i detenuti che le occupano. In realtà sono molto di più. Ad Alessandria sono in una situazione, diciamo, privilegiata rispetto ad altre situazioni, perché sono soltanto 2 per cella. È ancora una situazione vivibile.
Tornando alle vostre sculture, sono realizzate in carta riciclata. Come mai quest'idea di utilizzare un materiale povero, e come avete fatto a reperirne in così grande quantità?
Il materiale è perché è più facile da trovare, più facile da utilizzare. Pensiamo che siamo all'interno di un carcere, quindi bisogna trovare anche materiali che siano facilmente portabili all'interno, che non necessitino di strumenti particolari per lavorazione. E qui ci sono semplici pennelli e colla, utilizzando un po' dei giornali che hanno loro all'interno, ma la gran parte, l'80%, ci è stata regalata da un rifugio dell'Alta Valsusa. Questo rifugio aveva queste grandi tovaglie di una grammatura abbastanza spessa, e ho chiesto se potevo averne un po' in regalo. Su alcune c'erano dei disegni, degli schizzi di bambini, macchie di polenta.
Per lei è stata la prima volta in carcere. Che tipo di allievi sono i detenuti rispetto agli allievi esterni?
Ho dovuto avuto altre esperienze. Inizio anni 80 sono stato nel carcere delle Vallette di Torino e ho seguito un gruppo di detenuti di questo progetto Arcobaleno, che era dedicato a reati legati alla tossicodipendenza. Già con loro avevamo fatto questo lavoro sempre con la carta. Poi sono stato ancora nel carcere di Asti ed ora sono passato a quella di Alessandria. Di alunni interni non vedo differenza alcuna.
La mostra sarà visitabile su prenotazione fino al 2 giugno. Poi quale sarà il suo prossimo impegno con i detenuti di Alessandria?
Stiamo pensando a un prossimo progetto. La mostra rimarrà qui fino al 2 giugno, poi probabilmente verrà ancora prorogata e si spera di trovare altre sedi in cui trasferirla in modo da poter far girare questo lavoro. Mi sembra giusto che questo grande impegno che i ragazzi hanno messo sia poi visto da tante persone.
E ora qualche notizia in breve. Il 3 maggio scorso un gruppo di 10 detenuti della casa circondariale di Frosinone sono stati impegnati nella pulizia della spiaggia della Bufalara all'interno del Parco Nazionale del Circeo in provincia di Latina. L'iniziativa, patrocinata dall'Ente Parco, è stata promossa dalle associazioni Seconda Chance e Plastic Free e ha avuto respiro nazionale, coinvolgendo nella stessa giornata 16 istituti di pena in 13 città. Da domani e fino a giovedì 22 maggio nel teatro della casa circondariale Lo Russo e Cutugno di Torino andrà in scena 84 pagine, spettacolo che affronta tra gli altri anche il tema della giustizia riparativa e che ha coinvolto 37 detenuti nell'ambito del progetto Per Aspera ad Astra. La regia è di Claudio Montagna. Il 15 maggio scorso, dopo le proiezioni a Parigi e Roma, il film Vulnerare, che porta sullo schermo il progetto artistico unico della trasformazione temporanea dell'ex carcere pontificio di Velletri in un laboratorio creativo prima della sua definitiva riconversione, è approdato in Argentina alla 6ª edizione del festival Viva el Cine. E con queste notizie in breve si conclude il nostro spazio di oggi. Roberta Barbi vi saluta e vi ricorda che potete riascoltare questa puntata e tutte le precedenti collegandovi al sito www.vaticannews.va nella pagina dedicata a I Cellanti, storie di vita oltre le sbarre, dove troverete tutti i nostri podcast, oppure scaricando la nostra app sul vostro smartphone. Appuntamento alla prossima settimana con una nuova puntata dei Cellanti, liberi di raccontare storie dal carcere.
I Cellanti. Liberi di raccontare storie dal carcere.
Dove sei, cosa fai, dove vai, come mai, è da un'ora che ti sto chiamando. Non lo so, ma con te non si sa mai perché, non sei mai dove stavi dicendo, dicendo. Ma cos'hai, ma cos'hai, ma cos'hai, perché non ti fidi mai, dove vuoi. Sempre di stare sbagliando, ti telefono e non mi dici com'è, dove sei, cosa
stavi facendo, ridendo.
Together, won't that be fine?